Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
E con grande piacere che do il benvenuto ai microfoni di Radio Isab al professor Maurizio Inghilleri del Dipartimento di Neuroscienze Umane presso l'Università di Roma La Sapienza, ma anche e soprattutto direttore del Centro SLA e Malattie Neuromuscolari Rare presso l'Umberto I di Roma. Professor Maurizio Inghilleri, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei per averla accettata. Allora, professor Inghilleri, faccio una piccola presentazione perché poi sono andato a spulciare sul suo curriculum. So che svolge attività cliniche e di ricerca concentrandosi in particolare sulla stimolazione magnetica diretta muscolare. La sua ricerca riguarda principalmente il campo della neurofisiologia del controllo motorio umano, concentrando l'interesse sulle malattie dei motoneuroni ed altre malattie neuromuscolari rare. Ha pubblicato più di 110 articoli su riviste internazionali, 8 articoli su libri internazionali e 42 articoli su riviste nazionali. Quindi, professore, lei è molto attivo su questa materia. Le posso fare subito una domanda per chiederle soprattutto quali di queste pubblicazioni l'ha soddisfatta di più o dove c'è stato più studio?
Sì, allora devo dire che sono prima di tutto abbastanza vecchio ed è per questo che ho pubblicazioni. Ho 66 anni e per questo vede questo numero. Perché? Perché sono nato come un neurologo che si interessava di neurofisiologia e quindi dello studio del sistema nervoso centrale e periferico mediante metodiche elettrofisiologiche. Ma è stata assolutamente una necessità quello di andare a studiare le patologie neuromuscolari. E tra queste, quelle che maggiormente ci ha convinto me e tutto il mio gruppo e tutti gli altri giovani colleghi che sono con me, è quello della patologia del motoneurone. Perché? Perché le malattie del motoneurone sono malattie in cui la diagnosi è una diagnosi clinica ed elettrofisiologica. A nulla servono ad oggi gli esami di immagine se non quello di esclusione di altre patologie. Quindi la diagnosi è una diagnosi clinica ed elettrofisiologica e quello per seguire, per diagnosticare un paziente è assolutamente importante per questo. La curiosità è la cosa più importante che ci ha spinto adesso ad andare avanti in questa difficile patologia, lo studio delle malattie del motoneurone, per cui la maggior parte dei neurologi e dei medici si rivolge a patologie di più ampio spettro. Stiamo parlando di patologie rare, mentre ci sono tantissime altre patologie che sono meno rare e quindi coinvolgono molte persone, che sono per esempio come nell'epilessia, nella Parkinson o nella sclerosi multipla, e quindi ci sono molte persone che studiano questo. Pochi sono quelli che si occupano di malattie rare e la ricerca in questo caso è una delle cose più importanti, e devo dire che assistere i pazienti e fare ricerca è un binomio assolutamente importante che dà sicuramente dei frutti.
Professor Inghilleri, prima di passare all'argomento principale di oggi, che è quello dal titolo Il muscolo come nuovo target terapeutico nella SLA, volevo farle un paio di domande. La prima è se la SLA è una malattia che colpisce solo i motoneuroni, e la seconda, qual è oggi l'importanza della genetica?
Bene, due domande estremamente difficili, però ad oggi è facile. Quando io studiavo e mi preparavo per gli esami di neurologia e poi la specializzazione in neurologia, ci insegnavano che la malattia del motoneurone era una malattia tipica del neurone di moto, cioè che di quello che è a livello della corteccia cerebrale motoria e quello che è a livello spinale oppure a livello bulbare, cioè che comanda la parte periferica del muscolo. Oggi invece noi sappiamo che la malattia del motoneurone dobbiamo considerarla una malattia multisistemica. Numerosi lavori, tra cui i nostri, ha fatto vedere come anche disturbi sensitivi sono presenti e come incidono nella patologia, particolarmente a livello della deglutizione, dove noi abbiamo dimostrato come siano presenti delle alterazioni sensoriali a livello degli organi della deglutizione, a livello delle false corde e a livello dell'epiglottide, che peggiorano la disfagia di pazienti che hanno un deficit motorio, quindi che collaborano a questo, e come siano presenti anche disturbi cognitivi che sono delle funzioni esecutive, ma molto spesso anche delle funzioni mentali, tant'è vero che sappiamo che molto spesso possiamo avere delle forme di passaggio tra la malattia del motonerone e le demenze frontotemporali, quindi una malattia multisistemica. Recentemente stiamo studiando insieme con i colleghi gastroenterologi anche le alterazioni che ci sono a livello dello svuotamento gastrico, e quindi anche il sistema gastrointestinale può essere alterato. E quindi è una patologia in cui man mano che la ricerca è andata avanti, man mano che l'attenzione dei ricercatori è andata avanti, ci ha mostrato delle alterazioni in zone dove prima naturalmente non avevamo cognizione della loro alterazione, e che possono naturalmente peggiorare l'andamento clinico della patologia.
Professor Inghilieri, riguarda... sì, prego, prego, prego. Quindi, No, volevo sapere solo se la sperimentazione sul trapianto fecale poi c'entrasse qualcosa con il suo discorso dello studio a livello dell'intestino.
No, assolutamente. Okay. Il trapianto fecale è una cosa che stanno postulando, in cui le alterazioni del microbiota possono essere quelle che in qualche maniera possono essere la causa di una iniziale degenerazione del sistema motorio. È una delle tante linee di ricerca che ci sono. Le linee di ricerca sono tantissime, naturalmente. Quindi no, assolutamente noi stiamo parlando di un'altra cosa, e cioè come la degenerazione non interessa soltanto il sistema motorio, ma anche il sistema autonomico. Il sistema autonomico è quel sistema automatico che ci controlla il battito cardiaco, che ci controlla la motilità dell'esofago, dello svuotamento gastrico, delle andamenti, ed è quello che certe volte ci peggiora. Noi certe volte facciamo la PEG ai nostri pazienti per poterli alimentare quando c'è una disfagia, e vediamo che per esempio lo stomaco non si svuota, e quindi questo è quello che ci ha fatto capire in qualche maniera che anche il vago, che è quello che regola la motilità gastrica, può essere alterato. Ci sono dei dati molto interessanti delle nostre ricerche che stiamo avviando, che ci dice che c'è una compromissione di questo. E lo stesso vago, che è lo stesso che in qualche maniera regola la sensibilità a livello della deglutizione, quindi non è una cosa che ci colpisce, anzi è una cosa che ci dice: guardate, attenzione, c'è anche questa degenerazione che magari inizialmente non è presente nelle fasi più avanzate, ma che complica naturalmente la vita dei nostri pazienti. Il saperlo ci fa cambiare come possiamo aiutare il paziente nelle sue varie fasi di malattia.
Sì.
Mentale, terzo.
Eh sì.
Perché come diceva qualcuno molto più alto di me, curare un paziente è sempre possibile, anche quando non possiamo fermare la malattia, perché curare vuol dire anche ridurre gli effetti collaterali della degenerazione.
E invece, per quanto riguarda l'importanza della genetica?
Penso che Al-Chalabi abbia fatto un articolo molto bello proprio recentemente nel 2021, e ha detto che in qualche maniera, pur sapendo che ci possono essere dei rischi psicologici, tutti i pazienti con la SLA devono fare il controllo genetico. Noi oggi abbiamo la possibilità di vedere fra i 40 e i 44 geni di alterazione, mentre prima noi dicevamo che c'erano le forme sporadiche, le forme familiari. Oggi questa linea è meno netta, assolutamente. Perché prima di tutto è difficile risalire in una famiglia negli ascendenti. Molto spesso l'età di esordio della patologia comincia a un'età in cui magari uno ha altre patologie e non ci permette di saperlo, e poi abbiamo la possibilità che ci siano le alterazioni genetiche de novo, cioè quelle che iniziano e che poi si trasmettono, ed oggi è estremamente importante, perché oggi la genetica, calcoli che 20 anni fa, no, anzi in più del 93, era quando si è scoperto il SOD1, ci sono stati 20 anni, e oggi noi abbiamo un trattamento con oligonucleosi di antisenso che noi stiamo facendo col Tofersen per cercare intratecale, per cercare di modificare l'andamento di patologia. 20 anni, fra poco avremo i nucleotidi antisenso per C9 ORF che sono stati scoperti 7 anni fa, quindi 20 anni per avere un farmaco che blocca questo tipo o cerca di rallentare questo tipo di patologia, 7 anni da quindi la ricerca va avanti, la genetica va avanti, si riduce sempre più il tempo per il riconoscimento di un'alterazione genetica e la possibilità di poterlo modificare. Io penso che oggi noi avremo più in là, spero di poterlo vedere, la possibilità di poter trovare dei farmaci che permettono negli asintomatici e che hanno l'alterazione genetica di poterli trattare per poter fare in maniera tale che non abbiano la patologia e in quegli affetti di poter ridurre l'andamento di patologia.
Questo è un bel messaggio. Questo
è un messaggio molto importante che dice ricerca, 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 che è il dato più importante. Se non c'è ricerca non c'è soluzione. Mi perdoni, io sono di estrazione cattolica, però gli dèi non servono, serve razionalità, serve cultura e dobbiamo farlo aiutando quei giovani, pochi ma che con tanta voglia, che si esprimono per fare patologie così importanti, perché la maggior parte va su patologie con interesse maggiore. Purtroppo sono pochi chi fa e studia queste cose, mentre sono tanti, per esempio, quelli che studiano per esempio le alterazioni dentarie o di natura ortopedica o di natura ginecologica o nel campo della neurologia, la sclerosi multipla, il Parkinson e così via, no?
Sì.
Particolarmente perché non sono patologie rare, no? Quindi penso che sia una cosa importante, anche perché secondo me il valore di un Stato, di una società, è quanto dedica al livello culturale. Anche perché, ti chiedo scusa, ma fare attività di ricerca vuol dire poi trovare qualcosa, e trovare qualcosa vuol dire ricchezza, è una ricchezza che poi diventa anche, noi molto spesso questa ricchezza la vendiamo agli altri paesi, no? Quanti dei nostri ragazzi migliori se ne vanno in altri paesi, fanno ricerche grandiose e che poi naturalmente il know-how rimane lì.
Allora, prof, noi facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo una canzone. Prego. E poi rientriamo. Radio ISAB. Sempre in diretta su Radio ISAB, sempre in diretta con il professor Maurizio Inghilleri. Professore, abbiamo fatto un piccolo preambolo iniziale, oggi ed ora voglio farle queste due domande. Con quanti tipi di esordio clinico si può presentare questa malattia e se c'è una durata diversa di vita a seconda dell'esordio clinico?
È una domanda importantissima che ci fa capire che forse la SLA non è una patologia, ma ci sono tante forme che noi abbiamo incluso in un'unica patologia perché hanno delle alterazioni che da un punto di vista istopatologico è quello di avere delle inclusioni intracitoplasmatiche che caratterizzano la degenerazione delle cellule nervose. Ma la patologia può avere una estirazione completamente diversa e naturalmente questo comporta naturalmente anche una espressione della patologia e quindi della debolezza, della difficoltà, perché ricordiamo viene chiamata malattia medullare perché maggiormente da debolezza legata motoria, no? E quindi questa debolezza motoria, se inizia agli arti inferiori, il paziente subirà mano a mano un disturbo in cui mano a mano per esempio non muoverà bene il piede, poi il piede controlaterale, poi la parte superiore e poi arriverà mano a mano agli arti superiori e poi arriverà anche a livello del muscoli che noi chiamiamo bulbari, che sono quelli del cranio, no? Quelli che della parola, della deglutizione, quelli della respirazione, mentre ci sono delle forme che iniziano prevalentemente a livello bulbare e quindi iniziano prevalentemente sull'articolazione della parola, sui disturbi della deglutizione e con i disturbi respiratori. E questo ci dice perché l'espressione di patologia può essere differente, la durata di malattia può essere differente. È logico, un paziente che comincia a non camminare bene, naturalmente le gambe saranno importanti, ma non servono per vivere, mentre la parte respiratoria, la parte della deglutizione sono importantissime per la vita. è facile che un paziente possa avere un disturbo respiratorio, è facile che avere un disturbo della deglutizione che comporta per esempio una disfagia, che comporta il fatto che in qualche maniera il bolo va nelle vie aeree provocando un disturbo respiratorio acuto, e quindi naturalmente l'andamento è completamente differente. Tant'è vero che nell'ambito delle malattie del modellone, nell'ambito della SLA, esistono quelli che noi chiamiamo fenotipi diversi, cioè quelli che interessano prevalentemente il livello cranico, quindi abbiamo detto con disturbi dell'articolazione della parola e della disfagia, disturbi che interessano gli arti superiori oppure solo gli arti inferiori, oppure delle forme che colpiscono solamente i muscoli del collo con anterocollo, con la testa che cade in avanti, e delle forme che invece colpiscono prevalentemente soltanto le vie centrali inizialmente, quindi portando prevalentemente un fenomeno di spasticità. E quindi non un disturbo di natura periferica. Bisogna ricordare che il danno più grave e più importante è quello periferico, quindi in cui il muscolo va in atrofia, e che rappresenta il 70% delle presentazioni che normalmente avvengono nella SLA, mentre le altre sono un pochettino più inferiori come frequenza, interessano prettamente a livello bulbare e a livello centrale, quindi con spasticità. È logico, un paziente spastico, un paziente che non si muove certo, ma non ha debolezza, e quindi tutto il sistema automatico funziona regolarmente, quindi ha una durata di malattia molto più lunga. Quindi i fenotipi sono differenti, possono dare presentazioni diverse e possono per questo dare una durata di malattia completamente differente. Un paziente con disturbi bulbari può arrivare ad avere difficoltà gravi e che necessitano di una PEG e di un'assistenza respiratoria importante in 1-2 anni. Un paziente che inizia con un disturbo prevalentemente localizzato agli arti inferiori, a lenta evoluzione, che si porta mano a mano lentamente sopra, può arrivare a 4-5 anni.
Importante, assolutamente.
È molto, è molto importante. E naturalmente, oltre questo, naturalmente ci sono altri dati che poi magari affronteremo se lei mi farà delle domande particolari.
Sì, sì.
E cioè, nell'ambito di questo, logicamente è molto importante come è programmato il muscolo, ma questo poi magari lo
affronteremo nel prossimo intervento, sì, che è l'argomento di oggi. Ok,
perfetto.
Ok, allora ci fermiamo nuovamente e poi rientriamo andiamo al nocciolo della questione nel prossimo intervento, e l'ultimo con il prof. Inghilleri.
Radio ISAP, io sono ancora vivo.
Ai microfoni di Radio ISAV il prof. Maurizio Inghilleri. Stiamo facendo un po' la storia, ma stiamo analizzando tra tutte le diverse sfaccettature quella che è la SLA. Siamo partiti a vedere quanto è importante la genetica, se la SLA colpisce solo i motoneuroni, e soprattutto se l'andamento del decorso della patologia può essere ricollegato all'esordio clinico. Ora invece entriamo nel nocciolo della questione, nel senso il muscolo come nuovo target terapeutico nella SLA, perché il prof. Inghilleri con il suo staff si è concentrato sull'osservazione scientifica dell'utilizzo dei campi magnetici ad alta intensità. Prof. Inghilleri, ci spiega un po' lo studio, se poi c'è stato effettivamente, magari la butto lì in maniera da uomo della strada, c'è un recupero della forza nel paziente.
Allora, dovrei partire, se mi permettete, dalle cose precedenti che abbiamo fatto,
sì,
prima di questo, di arrivare a questo. Allora, prima di tutto bisogna ricordarsi che il ricercatore ha la curiosità, che è un dato estremamente importante. Ed è il fatto che in qualche maniera quello che abbiamo visto e abbiamo dimostrato che i pazienti possono essere divisi in due grosse categorie. Quelli che hanno un andamento clinico lento e un andamento rapido, al di là della loro fenotipo. Cioè, quindi, se noi prendiamo tutti coloro che hanno un esordio agli arti inferiori o agli arti periferico, d'accordo? Quindi mettiamo da parte le altre cose, cioè quel 70% delle presentazioni, che sono la maggior parte delle presentazioni. Quello che abbiamo visto è che ci sono alcuni che vanno abbastanza veloci e alcuni che andavano lenti. In qualche maniera quello che è stato visto è che un enzima particolare, che è il creatin fosfochinasi, era più alto nei pazienti che avevano un andamento lento. mentre quelli che avevano un andamento rapido, questo creatine fosfochinasi era o basso oppure nella norma. Il creatine fosfochinasi, bisogna ricordarsi che è quello, un enzima che è collegato alla contrazione meccanica del muscolo. Se noi facciamo una corsa di un chilometro, il CPK aumenta, perché è il lavoro meccanico muscolare, e questo enzima logicamente si concentra maggiormente nella cellula, fuoriesce dalla cellula, è misurabile nel sangue. Bene, facendo questo ci siamo posti, ma perché questo CPK sale? Le biopsie non mostrano un'alterazione del muscolo, quindi in qualche maniera sembrerebbe che il muscolo abbia una caratteristica particolare in pazienti che sono più lenti. Abbiamo fatto questa cosa anche insieme con la collega, una scienziata molto importante del Mario Negri, che è la professoressa Bendotti, che insieme con Eleonora Palma, che è la nostra ordinaria di fisiologia, che studia con noi il muscolo, e abbiamo visto che anche nei topi che hanno un andamento genetico differente di SLA del topo, quelli che erano lenti avevano CK più elevato rispetto a quelli rapidi. E quello che abbiamo trovato che in qualche maniera il muscolo si oppone alla degenerazione cellulare nervosa, quindi la malattia è una malattia del nervo periferico, quindi della cellula nervosa motoria che degenera, ma il muscolo cerca in alcuni casi di ovviare a questa carenza di cellule nervose aumentando le sue capacità contrattili. Se vogliamo, è come se a un certo punto io avessi 1000 operai e 500 se ne vanno, e quei 500 cominciano a lavorare più frequentemente per far sì che la produzione sia identica. E questo naturalmente fa aumentare i livelli di CPK, perché è come se noi ci mettessimo a correre, quindi come se l'azione meccanica fosse più grande. Quindi in qualche maniera abbiamo capito che in alcuni individui il muscolo è sede di una possibile alterazione che può peggiorare l'andamento di patologia. Quindi perché alcuni vanno meglio, durano di più perché hanno meccanicamente il muscolo migliore e altri no? La sensibilità al mediatore chimico che li fa contrarre, che è l'acetilcolina, è una differente sensibilità, e soprattutto la sua eccitabilità è completamente modificata. Ed è questo che naturalmente che ci ha in qualche maniera detto, ma allora dobbiamo studiare bene questo muscolo, perché magari non cura come definitivamente la malattia, però aiuta magari a mantenere un'attività contrattile che magari è importante per gli arti, per il movimento, ma magari è importante anche per il muscolo diaframma, che è quello che in qualche maniera ci fa respirare. Ed è quello che in qualche maniera abbiamo cercato e stiamo ancora cercando di studiare andando avanti. E proprio per questo, tra le varie cose, le varie metodiche, quello che normalmente veniva fatto era quello di fare la stimolazione elettrica del muscolo, cioè che molto spesso, praticamente gli sportivi, fanno la stimolazione elettrica del muscolo per mantenere il muscolo in esercizio, farlo diventare bello grosso e così via. Naturalmente la stimolazione elettrica non dà i risultati, è stata tentata e non dà nessun risultato, e poi soprattutto crea dolore, perché logicamente la corrente elettrica dall'esterno deve arrivare all'interno passando per la cute, quindi attivando i nocicettori, le vie dolorose naturalmente, che possono causare delle alterazioni riflesse. Ci siamo concentrati per cui sul campo magnetico. Questo perché? Perché grazie al fatto che abbiamo dei stimolatori molto potenti, capaci di fare un campo magnetico pari a 2 volte il campo magnetico terrestre, impulsivi, possiamo stimolare senza avere nessun effetto collaterale superficiale sulle fibre dolorose, in profondità i nostri muscoli, perché il campo magnetico, come lei sa, ci attraversa, no? Per esempio, sì, pensi al campo magnetico, quello della risonanza magnetica, no? Che ci attraversa e noi non sentiamo nulla, le forze in gioco, sa che le risonanze magnetiche lavorano a 1,5-3 Tesla, no? Cioè pari a 3 volte il campo magnetico terrestre, senza che noi avvertiamo nulla. Ecco, è quello che ci ha postulato, anche perché noi volevamo in qualche maniera dire, ma possiamo fare qualcosa sul muscolo facendolo stimolare da un campo magnetico che, contrariamente, attenzione, al campo elettrico, crea una ionizzazione quindi non è un trasporto di carica che per cui vediamo il muscolo che si contrae, ma è qualcosa che può creare qualcosa all'interno. Quindi questa cosa ci ha dato sì che abbiamo cercato di vedere questa cosa, anche perché per esempio il nostro target era quello di andare poi un giorno a stimolare il diaframma, no? Che è quello che porta il peggioramento dei nostri pazienti, che se ne vanno prevalentemente per disturbi respiratori, no? Quindi quello che noi abbiamo fatto, abbiamo adottato o abbiamo modificato dei stimolatori magnetici ad alta potenza che abbiamo per stimolare un arto, e abbiamo stimolato un arto mandando il campo magnetico verso l'interno del braccio, quindi stimolando i muscoli dell'avambraccio, e il controlaterale lo stimolavamo però mandando il campo magnetico all'esterno, cioè non dentro il braccio. Il paziente quindi non si accorgeva naturalmente delle differenze di stimolazione magnetica, perché come abbiamo detto la stimolazione magnetica non crea percezioni sensitive. D'accordo? L'unica cosa che si sente è un toc toc, legato al fatto che per creare un campo magnetico così grande, così importante, devono passare circa 16.000 volte e 1200 ampere in maniera impulsiva dentro un coil, dentro una bobina, per creare un campo magnetico abbastanza importante e impulsivo. Ecco, e questo ci ha fatto vedere, abbiamo fatto questa cosa per un pochi giorni, cioè per 15 giorni, e quello che abbiamo visto è che dopo una stimolazione quotidiana di stimolazione magnetica, il paziente nel lato stimolato realmente, ma non quando il campo magnetico andava verso l'esterno, quindi non verso il braccio, il paziente esprimeva maggiore forza. E questo non abbiamo voluto naturalmente vederlo soltanto da un punto di vista di quello che riferiva al paziente, perché logicamente noi abbiamo sempre la necessità di controllare un eventuale effetto placebo, ma l'abbiamo voluto fare andando a studiare con una biopsia muscolare le fibre muscolari, facendo un'agobiopsia. E devo ringraziare tutti i pazienti che si sono sottoposti volontariamente a questa cosa, che il comitato etico naturalmente ci aveva detto, ma l'abbiamo fatta grazie al fatto che i pazienti ci hanno fatto fare questa cosa, ed è una cosa molto importante. Fare una buona assistenza vuol dire avere pazienti che ci aiutano a studiarli ed a fare qualcosa per loro. Ci ha fatto vedere che in qualche maniera c'era uno stravolgimento delle funzioni del muscolo, quindi il paziente percepiva un miglioramento, quindi che poteva essere la funzione prensile dell'arto superiore della mano naturalmente, e potevano recuperare per esempio la forchetta. Purtroppo questa cosa è durata 30 giorni, dopodiché è ritornato tutto normale, però questo per noi era un dato estremamente importante, perché dice è possibile fare questa cosa, e se avessimo dei mezzi per cui il campo magnetico potessimo fare in strutture più larghe, più grandi, ecco. Oppure mettere tutto il corpo all'interno, oppure fare qualcosa in cui il campo magnetico io lo posso mettere in modo che si concentri. Qui ci sarebbe piaciuto un aiuto da parte degli ingegneri, costruire un coil capace di stimolare bene il diaframma. Allora non curiamo la malattia, non la subiamo, però possiamo modificare l'andamento, perché meccanicamente aiutiamo il muscolo a funzionare meglio, perché abbiamo detto che già il muscolo è fondamentale.
Prof. Inghilleri, per chiudere, abbiamo capito bene la sperimentazione e poi quello che è stato fatto e che ha funzionato, perché ce l'ha appena detto lei. L'ultima domanda è questa: poi ci sono state per esempio delle aziende, qualcuno che ha finanziato questo tipo di studio? Perché la domanda che poi sorge spontanea al paziente che oggi sta ascoltando, e sono da tutta Italia, è questa: dove posso fare una sperimentazione di questo tipo? Perché per me che sono in carrozzina e magari muovo pochissimo la mia mano destra, sarebbe fondamentale muoverla per mangiare, per utilizzare il cellulare, il tablet. Ci sono degli strumenti che possono essere messi a disposizione dei pazienti?
Allora, purtroppo ricevo moltissime email di questo tipo, perché logicamente devo dire che sono molto più bravi i pazienti che noi medici, e loro sono molto più attenti alla letteratura internazionale e leggono tutto. Quindi di email ne ricevo tantissime. Il problema grosso è che non c'è. Noi abbiamo aspettato del tempo prima di pubblicare, perché volevamo in qualche maniera, devo pensare che noi siamo universitari, quindi per noi la cosa più importante è sì, la ricerca, la pubblicazione, ma anche quello di fare in maniera tale che questo diventi qualcosa di importante, cioè di fare quello che veniva chiamato uno spin-off, e cioè una qualcosa che poi possa diventare una procedura che, commerciale, che possa essere utilizzata dai nostri pazienti e possa dare un aiuto. No, nessuno si è interessato. Abbiamo a un certo punto deciso, pubblichiamo, anche perché quando lei pubblica lei perde la possibilità di fare un brevetto e quindi di avere delle royalty in questo senso, royalty che non mi servono per arricchirmi, per carità, ma servono per mandare avanti la ricerca. Non abbiamo soldi, e la maggior parte di queste cose sono state fatte con i nostri fondi e quindi con l'aiuto dei nostri ragazzi, dei nostri colleghi e dei nostri pazienti. Quindi no, nessuno si è fatto avanti, neanche dopo la pubblicazione. Mentre sarebbe stata una cosa molto interessante, perché l'interesse sarebbe stato non solo per questo tipo di patologia, le chiedo scusa, ma per tutte le altre patologie neuromuscolari e, perché no, anche da un punto di vista dello sport. Perché poter potenziare un muscolo non è perché è la SLA, cioè teoricamente il campo magnetico potrebbe fare ipertrofizzare un muscolo di chiunque.
Sì.
Parliamo di pazienti che sono stati in atrofia da immobilità, gente che vuole aumentare la sua massa muscolare e così via, senza avere altre cose e così via. No, nessuno. Abbiamo cercato più volte di cercare degli interlocutori e non ci siamo riusciti. Abbiamo deciso poi di pubblicarlo e naturalmente vanificare eventualmente qualsiasi possibilità di brevetto.
Prof, lei è stato veramente chiarissimo, tra l'altro le faccio veramente i miei complimenti per la sua preparazione, perché abbiamo parlato veramente di tutto, anche di questo studio. Io spero di riaverla qui su Radio ISAV tra qualche settimana e niente, le auguro un buon lavoro e una buona domenica.
Io ringrazio voi e ringrazio quello che state facendo, perché quello che serve informazione, e vi ringrazio ancora.
Grazie prof.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAV, Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.